Siamo qui con Tommaso Rolando, ciao, ben trovato.
Ciao.
And Selfie Nomad guidati da Barry Phillips insomma si incontrano avendo in comune la stessa anima improvvisativa per questo progetto uscito qualche mese fa per Torto. Ne parliamo appunto con il produttore e nonché contrabbassista degli Itz, Tommaso Rolando. E, insomma, ti chiedo Tommaso due parole su questi due ensemble per iniziare. Allora raccontaci appunto di Selfie Nomad e chi sono gli Itz che mi dicevi appunto HIC.
Itz è il collettivo italiano, cioè siamo di base a Genova, è un collettivo di improvvisazione coordinato anche da Claudio Lugo, ma anche dai musicisti stessi che partecipano. Siamo un numero variabile tra i 10 e i 15 a seconda dei periodi, diciamo. E è un gruppo di musicisti, quello genovese, con cui collaboro da diversi anni. Abbiamo organizzato anche diverse serate, quando ancora si poteva farlo, che si chiamavano Improand, sempre legate all'improvvisazione, quindi alle sessioni di incontro tra i musicisti. Il collettivo invece di Bar Phillips è un insieme di musicisti in parte francesi, ma non solo, c'è anche un croato residente ad Amburgo, e anche poi c'è anche Gheorghi Ligeti, che è il figlio di Gheorghi Ligeti, compositore adesso dell'est Europa, non mi ricordo precisamente di dove. E diciamo, c'è stato questo incontro in cui eravamo 20 musicisti in totale, appunto registrato dal vivo a gennaio 2018, direi, sì.
Sì. E,
praticamente io ho conosciuto Bar Phillips e partecipando a dei seminari legati anche alla danza che fa nei pressi di Toulon, sempre dove ha sede anche il suo centro per improvvisazione europeo. E, quando lui, in occasione di una sua tournée in Italia con questo collettivo, ha spinto e abbiamo fatto in modo di poter organizzare questo incontro che si è svolto al Teatro della Tosse. È stata una serata molto emozionante. Abbiamo registrato tutto, abbiamo mixato insomma le tracce, abbiamo voluto dare comunque poi un formato fisico all'esperienza passata insieme. È stato un incontro molto forte, secondo me la musica lo trasmette.
Ecco, certo, sì. E come avete strutturato e organizzato poi gli interventi? Come avete suddiviso i compiti?
Ma è stato, in realtà, ovviamente, essendoci Bar Phillips, eravamo un po' nelle sue mani, no? Così, ovviamente, come sia spiritualmente che filosoficamente che musicalmente, nelle sue mani. Ma il giorno stesso abbiamo passato la giornata a confrontarci e a suonare. E lui, Bar Phillips, è stato molto, di molte poche parole, ma appena capito che certi equilibri funzionavano e che non c'era bisogno di dirsi troppe cose, ha diviso la serata in un paio di zone. Diciamo, la prima ora abbiamo suonato tutti, e sì, la seconda, che invece su CD non c'è, poi sono state fatte delle piccole sessioni con formazioni estratte grazie a un mazzo di carte. Come dire, l'aleatorietà della cosa, che poi è spesso quello che risolve velocemente appunto
imbarazzi, diciamo,
sì, d'accordo. Sì, dare al caso, come dire, il volante del convoglio, farlo gestire a lui. Ed è stato tutto molto semplice. Oltretutto ti assicuro che portare 100 persone paganti di lunedì sera in una città come Genova assorbirsi due ore di improvvisazione, pensavo fosse un'impresa impossibile, invece.
Quindi l'ordine in cui avete messo i brani è proprio l'ordine in cui sono stati poi eseguiti, giusto? Cioè...
Sì, guarda, la divisione in tracce è stata una decisione mia, poi in concerto anche con i più stretti collaboratori abbiamo deciso che essendo un'ora, era un flusso, è stato un unico flusso di un'ora, la prima parte del concerto, che è quella che è sul CD, l'ho divisa in zone, l'abbiamo divisa in tracce, ma in realtà il brano è un unicum dall'inizio alla fine.
Ecco, infatti, diciamo, tra un brano e l'altro non c'è una sfumatura, un cambio repentino, quindi sì. Ma, cioè, voi quindi avete intitolato comunque il tutto Tutti. Cioè, questo è un titolo che avete dato, semplicemente...
Sì, abbiamo parlato con Bar Philips e lui aveva questa... sai, piacere prende un termine che è usato più anche in musiche accademiche. Quando si dice tutti è un termine internazionale, il piano però che viene usato quando vuol dire quando si suona tutti insieme si dice così. Quindi, che comunque la direttiva che la direzione ha dato lui per quella sera, ha detto no, ci siamo tutti.
Okay.
Lui è un grande, insomma, il suo motto di tanti suoi seminari e lavori era here and now, cioè qui e adesso.
Bene, bene. E insomma, allora questo disco è suddiviso in 10 parti. La parte 1 inizia con gli strumenti che sembrano fare gli allungamenti, come un corridore che si prepara a una maratona, e alla fine arriva la frenesia, la corsa e il respiro affannoso, no? Con le voci che diventano strumenti. Come è venuta fuori? Se vuoi raccontare qualche particolare.
Guarda, quella sera abbiamo scelto, in questi casi, che trovo molto importante occuparsi, ci si occupa poco magari di quello che, come dire, appunto di un'organizzazione musicale, non vuol dire che altre cose debbano essere sottovalutate. Noi abbiamo deciso di suonare in cerchio, avevamo questa sala a disposizione che è una sala particolare, per cui ci siamo potuti mettere in un grande cerchio, con il pubblico alle nostre spalle, che ci circondava praticamente.
E, bello.
Quindi tutti i 20 musicisti avevano la possibilità di ascoltarsi quanto possibile, puoi immaginare comunque 20 strumenti che si muovono in continuo, e appunto, e poi c'era anche la possibilità di spostarsi dalla propria posizione e andarsene in giro, questo è successo durante tutto il concerto. Magari fiati, gli strumenti che si potevano muovere con più agilità, però anche i contrabbassisti abbiamo fatto un po' di giri della sala durante il concerto. E comunque questo fatto di essersi messi in questa posizione di raccoglimento, anche che aiutava anche il pubblico a entrare nell'intimità di questa cosa, ha fatto in modo che le energie, come dire, girassero nel verso giusto, sicuramente.
Bene. Insomma, con le voci che imitano dei folletti ansiosi, ci sono i fiati che si agitano come fiumi che strabordano e prendono tutto tramite l'acqua. Insomma, l'elettronica che scandisce, scansiona i tintinni fino alla fine. Come è venuta fuori la seconda traccia?
Le voci sono quelle di Eugenia Misano e Pippo Costella, che sono due genovesi, e lavorano col nostro ensemble dall'inizio, da sempre. La voce umana all'interno di un gruppo strumentale è usata però in un modo diverso, che non è più la voce che sovrasta tutto il resto e che quindi conduce, ma che invece si mette uno strumento alla tessitura musicale, è sicuramente una cosa che ci piace fare, troviamo molto, come dire, soddisfazione nel metterlo in pratica. Gli elettronici sono gestiti da Vicurta, che utilizzando un semplicissimo, adesso non mi ricordo il modello, ma è uno strumento elettronico con dei suoni, che non, è una specie di campionatore, però che ha i suoi campioni, e qui non puoi modificare, che con un sacco di possibilità di gestione dei suoni, anche con un fotosensore per cui muoveva le mani per modulare i suoni.
Sì, una specie di Theremin.
Aveva dei controlli molto reali sulla gestione dell'elettronica, non aveva cose molto strane. Però il suo intervento, secondo me, è determinante al colore finale proprio del disco, della musica generata. Il suo contributo è estremamente importante. E si è mescolato perfettamente con invece gli strumenti acustici e, come dire, che vengono da altri ambienti musicali, ma con estrema leggerezza e facilità.
Perfetto. Poi sì, Francesco Mascardi al flauto concretizza una linea guida nella traccia numero 4, insomma un canto da Monaco irrompe con una melodia sottile e storta, è un suono sordo armonizzato, racconta e diventa confidente con chi ascolta, fino a adirarsi e diventare ispido, cazzarone, insomma una sirena che si conficca nel cervello. Com'è venuta fuori la traccia numero 4?
Guarda, questi sono tutti i momenti, mi fa strano analizzare tutte le singole parti dell'improvvisazione, come sono state pensate, che poi non sono state, in realtà sono state appunto qui e ora, come dicevo prima, quindi sono composizioni istantanee, viene chiamata anche così, no? Questo modo di approcciare l'incisione. E quindi sono momenti appunto unici e ripetibili che si sviscerano da quello che la musica trasporta in quel momento, quindi Francesco ha saputo prendersi il suo spazio in quel punto, e quella è la magia del suonare insieme, che lo spazio gli è stato dato e con grande naturalezza lui l'ha preso, l'ha vestito, l'ha colmato e così è successo in tanti altri, meglio che un altro. Ognuno ha avuto il suo spazio. Non, diciamo che a volte in questi casi così felici anche la libera improvvisazione, quando è buona, lo è democratica comunque, no?
Ecco, certo. Poi c'è la parte settima, insomma, che ha questa parte percussiva che segna il ritmo dell'esplosione imminente, insomma, tutti i fiati sono le micce, gli input, insomma, si alza la voce della melodia e si diventa un tutt'uno con questa batteria imponente e l'incedere delle chitarre e delle voci in momento.
Sì, noi ne avevamo due quella sera di batteristi, uno era il nostro Cappello genovese e poi all'altra batteria c'era François Rossi, che è un francese di Marsiglia, estremamente in gamba, molto bravo. Erano loro ai due estremi del cerchio, diciamo, di fronte uno all'altro. Hanno, come è successo al flauto nella traccia che citavi prima, hanno saputo quando sarebbe stato il momento giusto per prendersi il proprio spazio e per trainare gli altri e per nel disco succede con la forse le batterie, no, sono un po' più rigorose, affascinanti, poi per il resto hanno saputo essere sempre anche estremamente delicati se c'era bisogno.
Ecco, bene. Poi insomma la parte conclusiva, la numero 10, con questi fiati che sembrano chiamare le chitarre, le note sembrano andare a tratti per un bel po', fino alla carta vetrata che si fa ammorbidire dall'acqua dell'onda. Com'è venuta fuori?
Sì, sembra proprio un fuoco che si spegne lentamente, secondo me appunto sai che anche la fase che incala il disco dice appunto che abbiamo fatto un cerchio, un grande cerchio, e abbiamo giocato col fuoco, quindi a me è sempre l'immagine di questo fuoco, di queste braci che continuano a rimanere calde, ma che lentamente fumano. Mi viene da citare quello che succede poco prima nella traccia 9, quando eravamo già appunto in cui le braccia si tengono a spegnersi, a un certo punto Barcillips ha declamato una poesia, si sente nella registrazione, se uno sta con l'orecchio attento, si sente la sua voce ruvida. Riguardo al buon soldato, molto, molto breve, non ne svelo l'intero, anche perché non ne ricordo, ma
ok. Quindi il disco è stato registrato appunto a Genova e sì. Poi al momento della registrazione ci sono state delle parti che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Guarda, il disco non ci sono correzioni, non ci sono sovraincisioni, è esattamente quello che è stato suonato stasera. Da un certo punto di vista... A me che capita anche in veste appunto di produttore di mettere le mani sui mixaggi, di sistemare le cose, in realtà è stato relativamente più leggero e semplice, nel senso che era già tutto fatto, bastava giusto sistemare i volumi qua e là.
Okay.
Non c'era nulla di sbagliato in realtà. Non ci poteva essere nulla di sbagliato.
Ok, gli applausi finali sono gli applausi, cioè gli unici applausi reali, perché sono, diciamo, di solito nei concerti di improvvisazione appunto si aspetta la fine o la pausa, che è di solito a metà, cioè non avete tolto altri applausi? No, andato così il concerto, voglio dire.
Ho contato dall'inizio alla fine quest'ora di...
Così, una curiosità.
Sì, è proprio quello che...
Ecco.
Io ero molto stupito che fossero ancora tutti lì e contenti, sicuramente. Ho sempre, conservo sempre un pochino di mi piace stupirmi.
Quali sono state le difficoltà di suonare tutti assieme, così numerosi, se ce ne sono state?
Diciamo che l'esperienza in sé, avendo lavorato già anche con Barcini, con Ensemble molto grandi, qui si suona in tante persone, se l'ambiente lo concede, spesso un luogo chiuso come una sala in cui abbiamo suonato, che è colta e ha una buona acustica, l'ideale per uscirne vivi è di suonare più acustici possibile e quindi rispettare le dinamiche e i volumi del gruppo, che comunque è un presupposto che quando si tratta di libera improvvisazione è quasi sempre male. Che il fatto di lavorare col suono nell'ambiente reale, passare attraverso un cavo un po' amplifica in cui ha tra due cassi, magari distanti dai musicisti ma vicini al pubblico, sono artifici che snaturano troppo l'integrità dello scambio, proprio dello scambio sonoro che può venire. Quindi ci toglie da tutta una serie di problemi che poi invece dovrei vedere una cosa del genere. Oltretutto puoi immaginare, eravamo messi in cerchio e con lo spalle e spalle, a quel punto se avessimo amplificato tutto come avremmo dovuto gestire la distribuzione delle casse o in quale direzione, rischiava di diventare veramente di andarsi a complicare la vita in maniera esponenziale.
Ecco.
Invece tenendo così il suono della stanza, gli acustici, le distanze reali che poi la gente percepiva anche dallo spostamento degli strumenti, secondo me era un'esperienza tanto più ricca.
Bene, quindi quello sì, è stato il vostro unico concerto, o siete riusciti a fare anche delle presentazioni appunto del disco?
Allora, l'incontro con l'ensemble di Bar Phillips è stato quello, l'unico. Abbiamo presentato il disco quando era gennaio, febbraio, no, era febbraio, esatto, poco prima del lockdown. Ovviamente solo con l'ensemble genovese a Genova. Mm-hmm. Diciamo che come tipo di lavoro la replicabilità è possibile, ma non è il suo fine primario, nel senso che il collettivo nostro per primo si muove di esperienza cambiando le caratteristiche. Per il primo che abbiamo fatto, che siamo stati fortunati di fare a ottobre, è stato un concerto che abbiamo fatto in porto con Irene delle Navi. Mm-hmm. È stata un'esperienza molto potente, in cui di nuovo abbiamo completamente improvvisato. Avevamo distinto delle zone, una partitura comune tra noi e le navi del porto, e abbiamo lavorato di nuovo, nel senso che c'erano dei limiti, delle direzioni, delle zone da un metronomo sul tempo, cioè ovvero sugli interventi delle dei sirenisti. Mm-hmm. Però non era veramente visitata.
Okay,
stiamo parlando di pubblicare anche questa di esperienza, perché è stata di nuovo felice. Vediamo.
Bene, quindi sì, diciamo che se ci saranno dei seguiti, cioè, se ci sarà un seguito, diciamo, saranno comunque delle improvvisazioni, ma tra questi due ensemble saranno nuovi concerti. Cioè, ci saranno, diciamo, delle nuove esperienze del genere, o non ci avete ancora pensato per un seguito?
Di incontro con loro speriamo possa ricapitare. Io, per farti capire come si sviluppa poi quello che, come dire, i rapporti e le relazioni che si creano dopo un'esperienza del genere, io con musicisti dell'ensemble Bar Phillips sto continuando a collaborare. Ho avuto uno di loro a casa giusto un paio di settimane fa, abbiamo registrato altre cose ancora, e Bar Phillips sono andato a trovarlo ancora quest'estate, cioè il rapporto continua, le cose continuano. Bisognerà vedere se capita l'occasione di poter radunare 20 musicisti di nuovo, sì. Lo faremo, anche se al giorno d'oggi sembra ancora più complesso. Infatti è ancora più prezioso quello che si è fatto fino a poco tempo fa, ovviamente.
E allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Si può andare sul sito dell'etichetta, della mia etichetta, che è Torto Editions, e il sito è www.torto.biz. E, se no anche sulla pagina di Bandcamp direttamente, che è tortoeditionsbandcamp.com, su cui ho giusto caricato ieri l'ultima nostra produzione, che esce il 1° dicembre, adesso è scattato il pre-order. Abbiamo ristampato il primo disco degli Shirom, che sono un gruppo sloveno. Mm-hmm. Musica principalmente acustica, che suonano questo folk immaginario che ha buona parte anche di improvvisazione nel modo di lavorare, e è uscito uscirà questo doppio vinile adesso a dicembre, e sul sito, sulla pagina Bandcamp, si trova questo e le altri dischi che abbiamo fatto uscire, tra cui Condice Pinobats e Hick.
Ecco, bene. Come è nata Torto e qual è il suo intento nella ricerca dei gruppi? Cioè, cosa deve avere un gruppo?
Sì. È un'esperienza che si è sviluppata in maniera molto naturale, nel senso che non mi sono occupato di produzione da sempre io, ma l'ho iniziato a fare appunto un anno e mezzo fa, cominciando dal promuovere delle cose che riguardavano i progetti miei per primi. Infatti il primo vinile che abbiamo pubblicato è un duo che ho con un violista canadese di Montreal, che si chiama Jean René. È stata una coproduzione, abbiamo prodotto io e lui. Io poi nel frattempo avevo quest'idea di voler appunto inaugurare un'etichetta che contenesse musica, non solo. Diciamo che c'è tutta una serie di persone piegate attorno all'etichetta, con cui organizzavamo eventi, serate, che riguardavano l'improvvisazione, ma non solo. Diciamo che amo molto questo approccio all'espressione musicale, ma non solo. Io mi capita di fare tantissime altre cose. Per ora le produzioni hanno mantenuto un certo tipo di direzione, buona parte coinvolgono anche me nella veste di musicista, ma abbiamo pubblicato anche l'uscita precedente al disco di cui abbiamo parlato, è un trio in cui io non suono, quindi di Mario De Simone, che però è uno che ad esempio suona nel collettivo del disco che abbiamo ascoltato oggi, è uno di Hicks. E quindi è tutto molto naturale, quindi è un gruppo parallelo in cui suona uno dei nostri collaboratori, quindi più o meno si sta muovendo in questa direzione l'esperienza dell'etichetta. Sta sostenendo una specie di giro, tra virgolette, che mi riguarda direttamente, che riguarda un po' di persone che mi stanno. Anche la produzione del primo disco di Shirom è stata una conseguenza abbastanza naturale dal momento che sono venuti a suonare a Genova un paio di volte, organizzate prima da un mio collaboratore, poi le abbiamo organizzate di nuovo insieme, quindi è stato, cioè c'è un rapporto d'amicizia, come dire, non è un rapporto distaccato, è nato, non so, solo via mail, come dire, sono cose che si sviluppano da conoscenze dirette, generalmente.
Ecco, bene.
Infatti stamperemo anche l'anno prossimo il disco di uno degli Shirom di Hiptok, che ha fatto il suo disco solista, che esce adesso in digitale sul Caffè 8 di Londra. Ha commissionato una serie di dischi registrati in quarantena che usciranno digitali. Noi faremo la versione fisica del disco l'anno prossimo.
Bene, perfetto, io ti ringrazio, è stato un piacere, Tommaso, e sì,
Grazie a te, Francesca. Ci
ti auguro tanta buona musica ancora, allora.
proviamo, nonostante i tempi duri.
Certo, bene, alla prossima allora. Ciao,
Ok. Ciao, ciao, buon
grazie,
lavoro.
ciao, ciao.